L Radio presenta
Spazio Tennis.
Per il tennis italiano storico questo incontro.
Match point Nadal.
Oh. Ancora il passante.
Palla corta.
Rovescio in diagonale.
Il dritto di Nadal. Pioggia di circoletti rossi.
In studio Alessandro Nicegorod.
Bentrovati a questa nuova puntata di Spazio Tennis. Eccoci qui, quindi a questa nuova puntata di Spazio Tennis. Alessandro Nicegorod in voce con voi, come sempre, qui accanto Nicola Corrente.
Buonasera a tutti i radioascoltatori.
Antonio Romano in cabina di regia. Stiamo cercando di collegarci con Paolo Lorenzi, l'abbiamo sentito già due settimane fa, ma insomma volevamo ovviamente salutarlo per fare i complimenti, soprattutto visto che è entrato per la prima volta in carriera tra i top 100, addirittura al numero 90 con la finale raggiunta a Tarragona. Parleremo di questo ed altro nel corso di questa puntata, parleremo molto anche di Serie A, iniziata la Serie 1 maschile, ci siamo recati proprio per Spazio Tennis all'Aniene per seguire una delle tante partite che sono disputate in questo weekend, in questa domenica. Aniene-Sarnico che è finita 3-3, abbiamo visto, anche tu eri con me Nicola, insomma un Flavio Cipolla che è debilitato da malanni fisici che adesso non stiamo qui a spiegare, comunque tre notti praticamente insonni per lui, invece ha battuto l'austriano Sirianni, che è veramente un giocatore molto 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 forte, in 3 set, una bella partita, e poi altre partite come Girardo che batte Di Mauro molto a sorpresa. Insomma, una bella domenica di tennis.
Sì, assolutamente. Un Flavio Cipolla veramente debilitato da questi problemi intestinali che ha avuto. E devo dire che però questo spirito da lottatore non lo tradisce. Ha lottato fino al terzo set con queste gambe che vanno sempre a 6.000. E poi devo dire che volevo sottolineare una nota molto positiva per Santopadre, Vincenzo Santopadre, sì. Che l'abbiamo visto giocare tutta la settimana scorsa, giocare e vincere gli assoluti regionali, e Santopadre è veramente un doppista incredibile, gli abbiamo visto fare delle cose incredibili ed è stato decisivo anche questa domenica, e con il suo doppio ha portato il pareggio dell'Aniene.
E tra l'altro ha battuto Van Schepping in 6-2-6-2, uno dei giocatori che meglio sono comportati l'anno scorso proprio in Serie A, in singolare. Ricordiamo la vittoria di Giraudo su Di Mauro, una partita davvero davvero incredibile, visto che Di Mauro insomma era nettamente favorito. Giraudo quest'anno ha giocato anche buoni tornei ma ha raccolto pochi punti. Comunque diamo i risultati nel totalità. Allora, Anzio che batte Pistoia 5-1, parliamo del girone 1, poi Alba che va a vincere a Parma, Castellasso 5-1, poi Bassano che riesce a pareggiare con Capri nonostante l'assenza proprio di Lorenzi che era in Spagna a Tarragona, quindi 3-3 tra Bassano e Capri che ha deciso evidentemente di giocare. Poi per quanto riguarda il girone 2, Aniene Sarnico 3-3 come detto, poi Udinese Geo Village 3 pari, di questa partita parleremo ampiamente perché c'è una bellissima storia da raccontare, e poi Atabattisti Trentino che batte 5-1 Schio. Ci collegheremo allora tra non molto con Paolo Lorenzi, ma adesso siamo in compagnia del direttore responsabile di Matchpoint, Daniele Azzolini. Ciao Daniele, buonasera e ben trovato.
Ciao Alessandro, ciao a tutti. Gli avete fatto i complimenti a Lorenzi?
Dobbiamo ancora intervistare perché ha avuto qualche problema con il cellulare, Paolo, quindi tra poco lo...
Vabbè, ma fateli, perché veramente ci sono questi giocatori che inseguono per anni e anni una meta e finalmente la raggiungono, e devo dire lui, Cipolla, ecco un altro ragazzo bravissimo che mi viene in mente, sono veramente veramente da lodare, ecco.
Tra l'altro, insomma, veramente encomiabili per il lavoro, per quello che hanno fatto in questi anni, no,
Daniele, perché esatto. Ma poi per l'entusiasmo, poi è uno sport evidentemente diverso, voglio dire, non tutti sono dei Federer, però insomma, in campo dimostrano di essere ragazzi che sono lì, non troppo lontano. Guardate che fra il numero uno del mondo, sembra di dire una cosa incredibile, ma fra il numero uno del mondo e il numero 100 del mondo oggi c'è la differenza, ci mancherebbe altro, ma non è più così accentuata come una volta.
Sono arrivate molte domande per te, Daniele, su spaziotennis.com quando abbiamo messo la scaletta online, però prima di farti le domande degli ascoltatori volevo chiederti un po' anche di quello di cui parlerà Match Point, visto che ci sono stati tantissimi annunci in questa stagione dei grandi giocatori. Alcuni si ritirano, su tutti ad esempio Marat Safin, che è proprio agli ultimissimi tornei, e alcuni che ritornano come Justine Henin. Ecco, cosa ne pensi di tutti questi annunci di ritiro, di ritorni soprattutto, che sono quelli che fanno sempre più discutere?
No, non è sempre soltanto un fatto economico, c'è anche quello, e quando si muove in uscita o in entrata un Henin, certamente c'è anche un discorso economico da fare, però certamente c'è un fare i conti con se stessi, un aver recuperato alcune voglie. Il tennis lo conosci meglio di me, Alessandro, a un certo punto tutti i giorni a dosi massicce come fanno loro, veramente può far male, insomma. Ecco, la Henin ho l'impressione che a un certo punto fosse, io me la ricordo in quella partita, ero lì a Melbourne a vederla contro la Sharapova, quando la Sharapova veramente la distrusse, e tra Henin e Sharapova tecnicamente davvero non c'è quasi paragone, per cui, però ecco, vuol dire che era una ragazza seppure ai massimi livelli in quel momento arrivata alla frutta, come si dice in termini molto molto poco nobili, insomma, e quindi probabilmente questo gli ha fatto recuperare un po' di voglia. C'è il discorso Clijsters, essersela vista risfrecciare davanti al naso con tutto quello che è la vittoria, gli US Open, quindi la grande pubblicità che certamente meritata, perché ha fatto un torneo straordinario, però ecco, c'è tutto questo, probabilmente la voglia poi riesplosa, insomma.
Senti, invece, per quanto riguarda i ritiri, chi è che ti mancherà di più? Chi mancherà di più secondo te al movimento? In realtà di Safin, insomma, si parla veramente tanto durante la stagione, anche se quasi mai per il tennis, però insomma, quasi mai per le vittorie soprattutto.
Safin, ci sono alcuni libri di racconti, di storia della Russia, e ci sono dei personaggi. E Safin ce li ritrovi tutti, cioè lo straordinario capitano delle truppe russe che svegliava le stesse truppe la mattina cavalcando nudo sulla neve, urlando kikiriki. Ecco, cioè, la storia russa, i russi sono pazzi. I russi sono, alcune zarine hanno costruito delle grandi case delle grandi case di ghiaccio per metterci i loro amanti quando questi non si comportavano bene. I russi sono pazzi. Safin è esattamente quello che vi sto dicendo. Però, ragazzi, è straordinario il suo tennis. Non a caso, prima di accorgersene che stava ormai anche lui scivolando nel nulla, tutti noi l'abbiamo giudicato il secondo possibile avversario di Federer, fino a che a un certo punto ha resistito. E ti ricorderai, in quegli Australian Open i due erano molto vicini, Safin lo batté, insomma, ecco. Quindi il Safin che se ne va è doloroso, Santoro che se ne va è altrettanto doloroso.
Beh, certo, assolutamente.
Non ha il valore di Safin, però che gioco fa Santoro? E quale scienza ci vuole per riuscire a fare i suoi stessi giochetti? Lui è Barami, ecco, un giorno che hai tempo descrivi chi è Barami, ma sono pochi quelli che fanno quei giochetti lì. E ora se ne vanno anche una poi, la Sugiyama è stata numero uno in doppio femminile, mica poco, insomma. E poi se ne va quell'argentino, Reutemann, se ne va il danese, Pless, se ne va... ad esempio se ne va Andrei Pavel, che è stato numero 13 del mondo.
Grande rovescio.
Quindi, sono i 6-7 che se ne vanno, e quindi quest'anno, le finite di quest'anno è sotto proprio questa logica dei ritorni, ma anche dei ritiri, insomma.
Per fare una battuta, poi ne parliamo dopo gli italiani, per fare una battuta, andandosene via questi giocatori che sono avanti in classifica, scalano in avanti anche i nostri.
Sì, però quelli che vengono da dietro e che ci hanno fretta ad
esatto,
arrivare.
Esatto, no? Infatti era una battuta. Senti, c'è Nicola...
Devo dire onestamente, i nostri in questo momento, i nostri Sceppi, Bolelli, sono veramente... veramente molto negativi.
Meno male che Fognini negativi oggi ha vinto.
Così è difficile dirlo. Ecco.
E meno male che Fognini oggi ha vinto una bella partita a Shanghai dopo essersi qualificato battendo Gulbis. Ti passo Nicola Corrente, che accanto a me, il mio collega, voleva farti una domanda.
Certo. Sì.
Ciao Daniele. Io volevo chiederti, visto che siamo quasi a fine stagione, mancano praticamente soltanto i tornei indoor in Europa, poi alla fine ci sarà il master finale di Londra. Volevo sapere chi vedi più in forma e il favorito per il titolo. E chi potrebbe essere il maggiore antagonista?
Anche perché molti sono in difficoltà dal punto di vista fisico.
Ma io, guarda, ti potrei dire che se non succede niente di particolare da qui, tutto sommato quello che alla lunga sta resistendo un po' di più al logorio di questo anno, perché poi si chiude e se ne apre un altro, mi sembra il Djokovic che quindi potrebbe fare anche il bis del Master... Quando l'ha vinto Djokovic? L'anno scorso o due anni fa? Non mi ricordo. Ma comunque potrebbe, l'ha già vinto una volta e potrebbe fare il bis.
Sì.
Gli altri mi sembrano tutti in grande affanno. Hanno giocato molto e quindi sono un po' stressati. Federer ha rinunciato a tutti questi ultimi tornei. Nadal ha rinunciato a una parte della stagione per infortunio. Ha ripreso ora, ma insomma è ancora molto molto lontano. Poi forse lui ha più l'obiettivo della finale di Coppa Davis. Murray lo stesso ha rinunciato. Ecco, mi sembra Djokovic che potrebbe essere quello su cui puntare.
Prima di parlare anche ovviamente di Match Point, Daniele, c'è una domanda che arriva da Avec Double Cordage su spaziotennis.com e ti chiede: qual è a tuo giudizio il motivo per cui in Italia solo pochi giocatori top 100 ATP degli ultimi anni fanno i coach? In tutto sono tra i 30 e i 40 i giocatori italiani entrati nei primi 100, ma di tutti questi, come coach che segue uno o più giocatori nel tour, mi viene in mente solo Pistolesi. Secondo te qual è la ragione?
Beh, oddio,
domanda un po' complessa.
Ci sono poi delle ragioni personali, ecco. Ad esempio penso a un Panatta, che è un mio caro amico, lui onestamente forse non aveva proprio non aveva in testa di fare il coach, bisogna avere la voglia di svegliarsi tutte le mattine e di continuare a fare il tennista un po' per tutta la vita, ecco. Quindi ci sono comunque delle ragioni personali. Pistolesi è assolutamente convincente, perché Pistolesi è una persona che ha veramente riguadagnato e reimparato il suo tennis. Pistolesi è come una mamma che ha dei bambini che vanno alla scuola elementare e che rifà con loro tutte le scuole elementari, poi le scuole medie. Cioè, Pistolesi è veramente bravo, ecco. Bisognerebbe ogni tanto ricordarselo. Il problema dei coach che si allontanano o non si allontanano, a parte il fatto che questo il problema dei coach è poi avere un progetto, e allora ecco, un progetto bisogna metterlo in piedi, sostenerlo, avere delle garanzie economiche per farcelo. Probabilmente il tennis in Italia non è riuscito a creare questa base. In Spagna questo è successo. In Spagna il coach ha questa base per lavorare, questa base per poter crescere, questa tranquillità sua per poter studiare e accompagnare un giocatore. Questo in Italia non è successo.
Allora,
è troppo federazione centrica l'Italia. Ormai il tennis viaggia sui grandi investimenti o sugli investimenti personali di se stessi. Ecco.
Senti, per chiudere Daniele, a questo punto parliamo anche dell'ultimo numero di Match Point. Cosa possono trovare i tuoi lettori, insomma anche quelli che potranno diventare i tuoi lettori, magari ancora non lo sono?
Ritorni e ritiri li abbiamo detto. Naturalmente c'è una finale di Fed Cup. Noi abbiamo intervistato la Francesca Schiavone, siamo un po' stupidamente e umoristicamente chiamata la Francesca, perché è lei la ragazza della Fed Cup, più ancora che la Pennetta, che pure in quest'ultimo periodo, no, è riuscita ad arrivare a livelli importanti. Però insomma la ragazza della Fed Cup è la Francesca, è il cuore e le partite vinte che non si pensava che vincesse lei, insomma è il nome che viene alla mente. Poi abbiamo un discorso sul coach che porta avanti lo stesso Pistolesi con un'intervista a Davin, che è il coach di Juan del Potro, avremo un pezzo di Scanagatta che sempre sui coach cercherà di capire chi ha inciso di più, quale coach ha inciso di più nel gioco del proprio allievo, naturalmente prendendo spunto fra i primi 15-20 primi giocatori del mondo. E poi molta Italia, perché in questo periodo c'è molto tennis in Italia, quindi lo seguiamo da vicino, insomma.
Ebbene, grazie allora a Daniele Azzolini, direttore responsabile di Match Point, quindi grazie, invitiamo i nostri ascoltatori ad acquistare la rivista. Daniele, grazie e risentirci presto.
Ciao, grazie a tutti.
Ciao Daniele. Abbiamo trovato, per fargli i complimenti dopo averlo sentito 2 settimane fa, Paolo Lorenzi in collegamento con noi. Ciao Paolo.
Ciao e buonasera a tutti.
Complimenti veramente vivissimi per questo traguardo eccezionale. Sapevamo che saresti entrato comunque nei primi 100, però insomma l'hai confermato con una bellissima finale a Tarragona, quindi davvero complimenti da Spazio Tennis.
Sì, grazie mille, la finale a Tarragona è stata fantastica. Anche perché appena visto il tabellone pensavo di fare il primo turno, perché quando avevo perso facile a Rubetelli, invece sono riuscito a giocare bene quasi tutta la settimana. Mi dispiace solo per la finale, che era stato un po' stanco, e allora magari anche per il pubblico che era là non sono riuscito a esprimere il meglio.
Ebbene, questo collegamento è doppio, Paolo, perché tu hai fatto finale, insomma, grandissimo risultato, è il risultato dell'entrata nelle top 100. Abbiamo anche il vincitore del torneo di Napoli in collegamento, Stefano Ianni. Ciao Stefano.
Ciao ragazzi a tutti, buonasera a tutti. Ciao Paolo e complimenti per i risultati,
Ciao Stefano, complimenti anche a te.
Allora, Stefano, cominciamo. Lorenzo ci ha parlato di Tarragona, raccontaci di Napoli, un torneo, insomma, hai detto anche tu, vedendo il tabellone pensavo di poter far bene, sei riuscito a conquistare questo torneo.
Sì, torneo un fuse da $10,000, il primo anno che organizzavano il torneo, un torneo sul veloce, e niente, come entry list, diciamo che non era un torneo di altissimo livello, però comunque sai, vincere comunque è sempre difficile, ecco.
La partita, alcune partite complesse al terzo set, soprattutto immagino quella col giovanissimo Federico Gaio, hai annullato anche un match point, insomma, che partita è stata? Raccontaci anche qualcosa di Gaio, che è insomma, una delle promesse del nostro tennis.
Sì, con Federico è stata una partita molto dura e niente, praticamente io non lo conoscevo perché non l'avevo mai visto, e mi parlavano tutti bene di questo ragazzo giovane molto talentuoso, e niente, all'inizio ho perso il primo set per 6-4, mi sembra, adesso non mi ricordo neanche benissimo. Comunque è stata una partita molto dal punto di vista nervoso difficile, perché lui gioca su pochi scambi e quindi diciamo che può succedere un po' di tutto, ecco. Per un set e mezzo ha condotto lui il match e poi ha iniziato a sbagliare, a fare qualche errore in più e niente, alla fine è andata bene. Ha avuto anche un match point lui al tie break del terzo e fortunatamente ha sbagliato un dritto abbastanza semplice e niente, poi alla fine ho chiuso io per, mi sembra, 8-6 al tie break, una cosa del genere. Insomma, partita lunghissima, ecco.
Sofferenze inaudite. Senti, invece tornando a te Paolo, ci sono tantissime domande e curiosità che arrivano su spaziotennis.com, addirittura alcuni citano momenti di gioco, ecco, ad esempio Anto ti dice 19 aprile 2008, si ricordano tutto gli appassionati, Paolo, Challenger di Cremona. Challenger di Cremona, giocavi le quali, dopo aver ricevuto un no per la wild card nel main draw, intervistandolo, penso ti abbia intervistato per Tennis Tino, dopo aver perso l'ultimo turno di qualificazioni contro Kindleman, chiedevo a Paolo, insomma, con il suo tennis fatto di accelerazioni improvvise, quando l'avremmo visto entrare nei top 100. Lui mi sorrise, allargò le braccia e mi disse: io ci credo, sto lavorando per questo. Chissà se si ricorda questo aneddoto, ti dice Anto.
sinceramente ce ne ricordo dell'intervista, non mi ricordo della risposta che avevo
dato. Si è portato bene comunque, questo è sicuramente.
Si è portato bene, per fortuna, sennò dopo me la rinfacciavano, quindi dovrei stare un po' più attento in futuro.
Poi c'è un'altra domanda di Stefano, questa invece è interessante, e ti dice,
sì.
Arrivi in fondo, no scusa Stefano, di Stefano per Paolo.
Ah ok.
Non per Stefano.
Diceva, l'ho fatta io Paolo, te l'ho fatta
sì,
io.
Esatto. vediamo, intanto dice, chiede poco seriamente a Paolo se pensa di diventare prima top 20 o medico chirurgo, questa è la prima parte della domanda.
Ma credo che il medico chirurgo non lo diventerò mai come top 20, ho paura. Perché fra tutti e due, tra i più facili medico chirurgo, su quello è sicuro.
Top 20 in effetti è veramente dura. E poi dice invece, in maniera più seria, ti chiede, visto che arrivi in fondo a tutti i tornei, quando trovi il tempo di allenarti, visto che fondamentalmente l'allenamento arriva poi con settimane lunghe di allenamento e quant'altro. Cioè arrivi sempre in fondo, quando trovi il tempo di migliorarti, in un certo senso, la domanda di Stefano.
E poi diciamo che questa è stata la fortuna di quest'anno, cioè, l'altro problema è stato che ho dovuto portare con me il preparatore atletico, diciamo che lui fra agosto e settembre è venuto con me 3 settimane, proprio per questo motivo qua, perché per cercare di andare sotto i 100 avevamo deciso di giocare tutte le settimane e quindi me lo sono portato dietro, però insomma fossero questi i problemi.
Infatti, tornando invece questa volta davvero a Stefano, agli anni, volevo chiederti, tu hai iniziato male la stagione, poi finalmente sei stato bene fisicamente, sei riuscito a fare una buona preparazione e adesso i risultati si stanno vedendo. Sarà importantissima la preparazione anche di questo inverno, immagino, per partire alla grande, insomma.
Rispetto all'anno scorso inizio una preparazione in una condizione fisica diversa, sono più preparato e quindi sicuramente mi potrò allenare meglio. Ho iniziato a lavorare dal Challenger di Torino, ho iniziato a lavorare bene fisicamente e infatti i risultati poi si sono visti nel giro di un mese, insomma. O mi sono qualificato a un paio di Challenger, comunque anche a livello future ho fatto qualche risultatino, ma più che risultati ho fatto delle buone partite, ecco, quello mi interessava. Adesso inizierò la preparazione, in questo momento sono a Frascati, l'ultimo torneo dell'anno, inizierò la preparazione lunedì prossimo, credo che farò 8 settimane e poi vediamo, inizierò a gennaio a giocare i tornei, immagino quelli in Florida come al solito.
Sì, questa diciamo che è una tua prerogativa da parecchio tempo.
Sì, bisogna partire da lì.
Esattamente, tra l'altro ti scrive anche Marco Galdara. Stefano dice, per Gian hai la pagina dei fan di Facebook più aggiornata di quella di Roger Federer, non ti fa sentire importante?
Sì. Beh, grazie a Marco che è lui che la sta aggiornando e sta perdendo parecchio tempo. A me fa piacere chiaramente avere persone che seguono, appassionati e comunque che stanno sempre dietro ai risultati e danno fiducia anche a queste cose, ecco.
Per quanto riguarda prima di salutarti Stefano, perché so che domani giochi presto, quindi non vogliamo farti perdere troppo tempo.
Gioco domani mattina alle 9:30, primo match,
quindi tocca svegliarsi molto presto. E infatti no, un'ultima domanda a questo punto, visto che sarà la Serie A, quali sono gli obiettivi anche dal punto di vista della Serie A, visto che avete iniziato con una...
No, questi li posso dire io, l'obiettivo loro credo sia arrivare dopo di noi nel girone.
Ecco.
Dopo che ci hanno fatto per l'anno scorso.
L'obiettivo è andare a spugnare Bassano fra un mesetto. Tra l'altro sono in camera con Torresi e mi sta facendo dei bei gesti in questo momento con questa affermazione.
Immagino Torresi, spieghiamo per chi non lo sapesse, fa parte di Bassano anche lui come Paolo
Bassano,
Lorenzi. Stefano, io ti faccio un grande in bocca al lupo intanto per domani mattina all'alba e poi e per il torneo in generale. Ci sentiamo presto su Spazio Tennis.
Grazie mille Crepi, ciao a tutti, ciao Paolo.
Rimaniamo in collegamento invece con Paolo Lorenzi, ci sono ancora un paio di domande per te Paolo. Intanto anche a te una domanda sulla Serie A, avete iniziato senza di te con un grandissimo risultato, perché pareggiare in casa con i campioni in carica di Capri 3-3 è veramente qualcosa di importante.
Infatti proprio stamani ho chiamato un po' dei miei compagni e gli ho detto che domenica prossima sono disponibile a portargli solo l'acqua, insomma non c'è frega, vado per fare il tifo. La presenza di me ha pareggiato con Capri, che aveva Cichel, Tarace, Volandri, era una completa, ha detto se giocate così io sto fermo e faccio il tifo.
Questo effettivamente grandissimo risultato con davvero i ragazzi di Bassano, Torretti su tutti, che abbiamo sentito ha battuto Giorgini 6-4 al terzo e ha vinto anche il doppio, esattamente, quindi singolo e doppio per lui, davvero il protagonista di questa giornata. Un'ultima
vorrei anche ringraziare il presidente di Bassano, certo, che mi ha dato il permesso, diciamo il permesso di poter giocare, perché quando ci sono i contratti comunque non è mai facile, invece loro mi hanno dato messaggi per cercare a spronarmi a raggiungere, a vincere il torneo, quindi i presidenti così mi fanno sempre piacere.
Assolutamente. Ti chiedono anche se domenica sarà l'Empire, giocherai con Jan Minner, volevano sapere se ci sono precedenti addirittura, appassionati proprio precisi nello specifico.
Io credo che con Jan Minner di non aver mai giocato, no, ho perso una volta in un Fischer in Francia. Ho perso una volta in un Fischer in Francia indoor sul cemento. Però si parla, credo, di almeno 7-8 anni fa.
Eh sì, diciamo che sono cambiate un po' le cose da allora. Paolo, c'è un'ultima domanda, qui continuano ad arrivare su spaziotennis.com, quindi io te le faccio. L'ultima è di Tony71, anche qui veramente attentissimo. Tony71 ti chiede addirittura, in un'intervista che hai fatto 3 anni fa, hai detto che i top 100 si muovono in maniera diversa dagli altri. Hai cambiato il modo di allenarti in base a questo, ti chiede?
No, credo quest'anno il preparatore atletico sicuro abbiamo fatto un buonissimo lavoro. Noi abbiamo lavorato fin dall'inizio dell'anno sull'aggressività. Infatti dicevano, guarda, ho giocato per i primi 4 mesi solo sul veloce, proprio per cercare di migliorare questa mia attitudine. Poi non so se magari pian piano l'ho migliorato di mio. Se l'ho fatto, il merito è molto del preparatore atletico, perché io ho fatto un po' quello che mi diceva lui.
Paolo, prima di salutarti ti faccio fare i complimenti anche al mio collega Nicola Corrente, che è intervista doppia, non è riuscito a intervenire proprio per cause di forza maggiore di tempo.
Sì, no, ciao Paolo, giusto per ribadire questi complimenti e per ricordare semplicemente una partita esaltantissima contro la Penti qui al Master Series a Roma, dove eravamo entrambi a tifare per te in curva e... No, perché volevo dire che comunque Paolo è un giocatore veramente coinvolge e conquista il pubblico, quindi sprono anche la gente ad andare a vederlo quando ci sarà l'occasione.
Grazie mille, anche perché diciamo quel giorno al Foro è uno dei tutte le partite, era strapieno, terzo, il pubblico del Foro che sia fantastico, perché è sempre lì, incita, è bellissimo, e spero il prossimo anno, esatto, per le qualificazioni di giocare sicuro, poi vediamo.
È quello che volevo dire, insomma, speriamo di vederci su qualche campo importante anche qui al Foro l'anno prossimo. Paolo, intanto ti faccio in bocca al lupo per la Serie A, visto che credo che sia, non so se è l'ultimo torneo questo di Tarragona che hai fatto, oppure se ne farai alcuni.
Sì, giorni. È l'ultimo.
Giusto riposo adesso.
Adesso questa è la 2 giorni di riposo e poi la prossima settimana inizierò la preparazione.
Perfetto, Paolo Lorenzi, grazie come sempre, allora ancora in bocca al lupo, a risentirci presto qui su Nuova Spazio.
Ciao, grazie mille.
Ciao a tutti.